Ci prepariamo alla liturgia della quarta domenica del tempo ordinario, come sempre invocando lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose, quello che hanno detto va bene, io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire e che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Parola di Dio.
Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore come piacerà al Signore. Lo sposato, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come piacere alla moglie, che si trova diviso. Così, anche la donna non sposata e la vergine si preoccupano delle cose del Signore. Per essere sante nel corpo e nello spirito, la sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come piacere al marito. Questo dico a vostro vantaggio, non per gettarvi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è degno e conduce al Signore senza distrazioni. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore.
La liturgia di questa domenica è incentrata sull'ascolto della parola. Nel libro del Deuteronomio, il popolo che era stato sull'Oreb perché incredulo, era stato sull'Oreb su comando del Signore che gli diceva: adesso venite su così mi vedrete, vedrete la mia gloria e saprete che io sono Dio. Quando la gloria del Signore si manifesta sull'Oreb con vento, fiamme, squilli di tromba, eccetera, il popolo si spaventa a morte. E una volta sceso dice: no, noi non lo vogliamo più vedere, perché abbiamo paura di morire, noi vogliamo vivere, quindi che qualcuno faccia da profeta. Il Signore promette i profeti. E poi dice una cosa che è validissima anche per noi oggi. Il profeta intanto è il solito discorso, che la vocazione, in questo caso del profeta, e la nostra vocazione in genere, non è mai solo per noi stessi. Nessuno viene chiamato dal Signore per se stesso, ma la vocazione di ognuno è sempre in funzione del popolo. E in questo caso il profeta che parla a nome del Signore deve annunciare la parola del Signore, non altre parole. Guai al profeta che pronuncerà parole che io non ho detto. E guai a quel profeta che pronuncerà parole a nome di altri dei. Questo vale anche per noi, perché a volte facciamo dire al Signore delle cose che lui non ce le ha neanche in nota. Ma secondo me questa parola vuole dire cosà, così, così, cosù? No, no. Il Signore è il Signore, ha un'identità, ha un pensiero e ha uno stile. Conoscere il Signore per intero lo conosceremo soltanto nell'aldilà. Nessuno di noi possiede la verità tutta intera, tutti abbiamo un pezzettino. Ma il riferimento che non ci fa deviare è la parola di Dio. Nel libro della parola di Dio sta scritto il suo pensiero. Chiaro che bisogna studiarlo, bisogna capirlo, bisogna capire la cultura nella quale è stata scritta questa parola, proprio perché è una parola incarnata che parla a persone storiche. Ma non si può far dire al Signore delle cose che non ha mai pensato. Quindi il monito di studiare e conoscere la parola di Dio. E poi c'è la conoscenza personale, che è la conoscenza, la manifestazione di Dio attraverso lo Spirito Santo, quando Dio parla a noi nella preghiera. E poi c'è il Salmo che è bellissimo: ascoltate oggi la voce del Signore, non domani, un altro giorno, ieri l'altro, in futuro, oggi. Ogni oggi dobbiamo ascoltare questa parola di Dio. È sempre il momento giusto per ascoltare la parola di Dio e ogni giorno ha la parola che va bene. Ed è così fondamentale questa parola, che è una parola che salva. Nel Vangelo Gesù ha una parola che libera. La sua parola ci libera. Non libera solo gli indemoniati, quindi dagli spiriti impuri, qualcosa che ti toglie la dignità umana e ti impedisce la figliolanza divina, perché Satana è l'opposto di Dio, è il male per definizione. Quindi uno posseduto da uno spirito immondo, posseduto dal male, perde la dignità di persona, perché noi non siamo stati creati per il male, non siamo stati creati per la morte, e Satana è morte, e siamo stati creati per la somiglianza con Dio, per l'amore, e Satana è invece la morte, è l'odio, è l'assenza di amore. Per cui Gesù ci libera, la sua parola ci libera da tutto ciò che ci impedisce di diventare noi stessi. La sua parola è liberante. Pensiamo anche al passaggio nel Mar Rosso. C'era la morte da tutte le parti. Il popolo di Dio era schiavo, quindi non era libero. Aveva gli egiziani di dietro che volevano uccidere gli israeliti perché si erano pentiti della libertà che gli avevano concesso, e davanti c'era il mare, simbolo di morte. La parola di Dio sospinge le acque e libera dalla morte certa, o morti ammazzati o morti annegati, o morti in schiavitù, quindi tre morti certissime. La parola di Dio dà la vita, libera. La parola di Dio libera dalle tenebre, pensiamo all'esperienza del cieco nato. La parola di Dio Padre libera Gesù dalla morte del sepolcro. Prima ce lo fa entrare, poi lo libera. Quindi questa parola che libera. E San Paolo ci dice che la parola di Dio libera anche dalle preoccupazioni mondane della vita. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie o al marito. Uguale. Noi possiamo vivere la nostra vocazione, possiamo e dobbiamo impegnarci al 100%, ognuno nella sua vocazione, quindi se è sposato, che uno stia sposato, che cura i figli e tutto quanto. Il lavoro, tutte cose importantissime, senza le quali non c'è vita, non c'è sostentamento, non c'è senso nella vita. Ma dobbiamo fare come se non facessimo queste cose qua. Dobbiamo essere così liberi per il Signore di preoccuparci in assoluto del regno di Dio, dell'annuncio della parola, di Dio, delle cose che piacciono a Dio. Che cosa è che piace a Dio? Piace la salvezza dell'uomo, piace la felicità, piace la pace, piace l'amore. Tutte le cose che piacciono a Dio. Poi ce le possiamo anche scrivere, le cose che piacciono a Dio. Guardiamo che cosa Gesù ha scelto. Perché Gesù è Dio e ci ha fatto vedere come si fa a vivere da figli di Dio. Per cui che cosa piace a Dio? Andiamolo a vedere. Guarire i malati, risuscitare i morti. Vabbè, noi non abbiamo il dono dei miracoli, magari ce l'avessimo, non ce l'abbiamo. Però noi cosa possiamo fare? Che morti possiamo risuscitare? Che feriti possiamo curare? Quali malati guarire? Ci sono tanti tipi di malattie. E a chi stare vicino, che pane spezzare. Quindi tutto quello che deve stare a cuore è l'amore, declinato poi nelle nostre vocazioni, perché vabbè, Paolo qua eravamo ancora un po' nella fase confusa, che sembrava che Gesù tornasse dopo 2 o 3 anni dalla sua morte, invece ha sbagliato i calcoli, per la fine del mondo sarà quando lo dirà il Padre Eterno. E però per dire che Dio deve essere soprattutto. Il nostro punto fisso, il nostro sguardo fisso è sul Signore Gesù, senza perdere il contatto con la realtà, perché Gesù si è incarnato. Quindi la vita è preziosissima e tutto ciò che fa parte della vita è preziosissimo, ma non deve diventare l'ansia della nostra esistenza, nemmeno in questa situazione di ansia, che di ansia ce n'è tanta. Tanta per il Covid, tanta perché non c'è lavoro, tanta perché la gente sta male, tanta perché abbiamo perso delle persone care, c'è tanta ansia, ma questo sguardo su Gesù che ci deve far sempre pensare che la nostra preoccupazione, non dobbiamo perderci, ecco, non ci dobbiamo perdere in preoccupazioni, ma confidare nel Signore e guardare al Signore. E per concludere, il salmo che mi spiazza sempre, perché io quando penso al Signore mi viene spontaneo mettere davanti al Signore tutti gli affanni, le preoccupazioni, le persone che soffrono, chi mi chiede di pregare, quindi c'è sempre una richiesta da fare al Signore. Invece il salmo ci capovolge la prospettiva, come Paolo: venite, cantiamo il Signore. E tu dici, ma perché devo cantare al Signore, che c'è un casino in fila all'altro? Bene, non hai capito niente. ti devi preoccupare delle cose del Signore, non perderti in angosce. Perché? Cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Punto. Lui ci salva anche attraverso i casini della vita, anche attraverso le sofferenze, anche attraverso le cose più assurde. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ti cambia proprio la prospettiva e ti fa proprio capire cosa vuol dire preoccuparsi delle cose del Signore. Il Signore pensa ai Suoi figli e ci salva, è certo che ci salva. E quando Gesù parla dei gigli del campo, guardate i gigli del campo, non tessono, non cuciono, eppure neanche il re Salomone ha dei vestiti belli come quelli dei gigli. Così i passeri non arano il terreno, non seminano, non raccolgono, eppure il Padre vostro li nutre. Quindi dov'è il problema? Non valete voi più di molti passeri? Non siete più importanti dei gigli del campo? Ecco il preoccuparci delle cose del Signore. Perché? Perché il Signore si preoccupa di noi, quindi ci pensa Lui. E così ha fatto Maria, se vogliamo fare un paragone, un brano parallelo. Il Magnificat non c'è una sola invocazione, è esclusivamente un canto di lode. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Magnificare vuol dire grandificare, fare più grande di quello che uno è, in questo caso il Signore, impossibile. Però l'anima di Maria lo grandifica, lo fa ancora più grande di quello che in realtà è. Ed esulta, esultare vuol dire saltare, saltare di gioia. E Maria non era nelle condizioni proprio le migliori in quando ha cantato il Magnificat, perché ancora Giuseppe non sapeva niente che era gravida, quindi c'era ancora a rischio lapidazione, però Maria esulta. Esulta perché Dio è il Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, di generazione in generazione la sua misericordia, la fedeltà di Dio. Ecco, una donna sposata che si preoccupa delle cose di Dio, sapendo che Dio si preoccuperà di lei e farà andare le robe come devono andare. Anche se Maria ha fatto una vita da cani, perché quello che non ha sofferto quella donna lo sa soltanto lei, e cosa non ha passato, le preoccupazioni, salvare Gesù dalla morte anticipata perché doveva portare a termine il progetto della salvezza. Ma Maria sta tranquilla, si preoccupa delle cose di Dio. Poi usa la testa e fa in modo che le cose vadano come devono andare, ma sempre con questa serenità, con questo Gesù, questo Dio al primo posto. Dio è il primo posto, quindi sistemerà le cose con Giuseppe, mi metterà nelle condizioni di crescere questo bambino, tutto in fila. Quindi la liturgia ci insegna la centralità della parola, ci insegna la confidenza e capovolge il nostro modo di guardare la realtà, di lodare prima che chiedere, di ringraziare prima che chiedere. Quindi rimaniamo con questa parola che libera, una parola che ci scava, una parola che ci chiede di rimanere in contatto costante, di ascoltare oggi, adesso, in questa mia situazione esistenziale di fatica, di paura, di sofferenza, di incertezza, di gioia. Mi chiede di ascoltare oggi, perché oggi il Signore mi libera.